Amici Nero Argento, siamo tornati per la quarta puntata della seconda stagione di Let It Trip, dopo una lunghissima pausa che ci siamo presi per ragionare su quello che sta accadendo nel mondo dei Raiders. Abbiamo con noi Ricky, ciao Ricky.
Ciao, un saluto a tutta la Raider Nation.
Abbiamo come al solito Mauri.
Ciao Marco, un saluto a tutta la Raider Nation in Italia.
E poi ospite di lusso, pronto a scappare perché ha tanti altri impegni in altri podcast ben più importanti di questo, Marco Santini. Ciao Marco.
Ciao, buonasera a tutti. No, dai, non è più importante. Adesso per i Raiders, quando c'è tempo, vedo di presenziare. È che oggi è una giornata un po' caotica.
È un po' caotica in tutti i sensi perché sì. Stiamo registrando di giovedì e è successo un po' di tutto ad Oakland. Sappiamo che quest'estate Antonio Brown ha fatto tanto e di più per farsi notare. È successo molto nel mondo nero-argento quest'anno. Abbiamo costruito sicuramente una squadra più forte, più organizzata rispetto all'anno scorso. Abbiamo preso un giocatore che potrebbe essere un Hall of Famer. Dopodiché è successo un pandemonio. Avevamo le telecamere Knox durante il training camp che sono state praticamente dedicate ad Antonio Brown, però Antonio Brown non si è praticamente mai visto. Giusto per fare un piccolo riepilogo per chi fosse rimasto molto distante dai social in questi ultimi mesi, Antonio Brown è andato in vacanza in Francia, ha fatto una sessione di terapia criogenica, non sono molto esperto, poi mi correggerete, non c'è stato per qualche motivo un'adeguata protezione ai piedi e quindi ha avuto un problema nelle piante dei piedi, diciamo, come si può dire, un congelamento delle piante dei piedi che ha richiesto un trattamento per il ripristino della pelle, un lungo periodo di recupero. Dopodiché la NFL ha reso illegale il casco a cui Brown era abituato, quindi lui ha battuto i piedi perché per tutta la sua carriera ha usato sempre quel casco e voleva continuare a usarlo ancora negli ultimi anni che gli rimangono in NFL. Ha fatto diversi tentativi per convincere la Lega ad approvare l'utilizzo ancora del suo casco, non ha avuto fortuna, ha saltato sessioni di allenamento. Ultimamente è venuto fuori perché lui stesso l'ha postato su Instagram che i Raiders lo hanno multato, perlomeno gli hanno notificato delle multe per aver saltato degli allenamenti, e proprio oggi pare che ci sia stato uno scontro molto acceso con il general manager Mike Mayo, quindi secondo quanto riportato da Brown gli avrebbe detto in pratica ti spara la faccia, poi avrebbe calciato una palla, gli avrebbe detto multami per questo, quindi nessuno scontro fisico ma una discussione molto animata. Brown se ne andava dalla sede dei Raiders, Mayo davanti alle ha fatto una dichiarazione molto stringata dicendo Antonio Brown non è qui e non si allenerà. Ed adesso siamo a questo punto, ma ogni volta che rientriamo sui social mettiamo novità, qualche tweet da parte di magari ne riparleremo un po' più approfonditamente fra poco. Vediamo un po' intanto che cosa ne parla Marco su questa off-season nell'argento e poi su queste ultime novità.
Bah, io direi l'off-season nero-argento in linea generale, scusate, sono abito praticamente sopra al passaggio a livello, quindi intanto sentirete qualche treno. Per me è stata una delle migliori degli ultimi anni, a livello sia di draft che di free agency, poi con Arnold abbiamo potuto vedere anche come sono le dinamiche anche durante gli eventi, e quindi tutto bene, tranne il cavallo pazzo che ci siamo portati in casa. Diciamo che appena si risolve una grana, vuoi quella dei piedi, vuoi quella del casco, succede sempre qualcos'altro. È una cosa molto grave perché mettersi contro al tuo general manager credendo di essere Superman ha nulla di buono, a me chiarimento. Brown non stiamo neanche a discutere le sue capacità atletiche e tecniche, ma da un punto di vista comportamentale sta rifacendo un po' quello che ha fatto l'anno scorso. Diciamo che se doveva trovare un modo per far capire che il problema a Pittsburgh l'anno scorso non era lui, sta fallendo su tutta la linea, sempre che ci abbia pensato, perché questi comportamenti sicuramente sono abbastanza pericolosi, perché adesso siamo ancora in partenza di campionato. Se le cose vanno bene alla squadra, anche questi problemi si mascherano e sono meno, impanti allo spogliatoio, non ne risente. Non partite convincenti o risultati convincenti, sicuramente questo potrebbe essere un problema. A sentire i compagni, soprattutto Carson, entusiasti, anche Gruden, poi lo stesso Brown alterna un po' dichiarazioni d'amore eterno e infinito per i Raiders e i suoi compagni, e alterna queste esternazioni o azioni che a Mayock sicuramente non piacciono. E Mayock fa bene a imporre il suo stile, la sua visione. Brown deve essere considerato al pari degli altri, e quindi tutto è nato poi anche da quando lui, per la storia del casco, meglio che è uscito, ha detto vabbè, decida Brown cosa vuol fare, o è dentro e fuori. Non dimentichiamoci che c'è un contratto con dei soldi garantiti, e la paventata sospensione, comunque queste comunicazioni ufficiali che la squadra fa sul giocatore, è anche per pararsi un po' alle chiappe nel caso ci sia poi un vero e proprio scontro legale, perché io ti ho avvisato, ti ho fatto dei warning, ti ho multato, tu continui a comportarti in una certa maniera, va a finire che io ti sospendo e tu i tuoi bei 30 milioni li saluti, e non è cosa da poco. Quindi io sono con Mayock tutta la vita, nonostante comunque Brown sia un fenomeno e non sto certo qui io a scoprirlo. Non so come finirà, io ripeto, spero che la cosa si risolva, però si risolve questa, ma tempo a 2 settimane ne tirerà fuori un'altra. Quindi sinceramente sono molto deluso da Brown, mi aspettavo una persona un po' più intelligente, soprattutto quando vai in un nuovo ambiente e cerchi di farti voler bene sia dalla tifoseria, insomma dai compagni, dalla squadra e tutti. Forse all'interno dello spogliatoio lui si comporta in maniera diversa, però fuori da quello sta mettendo anche un po' a rischio sia l'ambiente che tutto quello che ne consegue, e non è sicuramente, soprattutto all'inizio del campionato, una cosa buona.
Diciamo, mi collego a quello che hai detto tu sulle mosse formali fatte dai Raiders con la notifica delle multe, eccetera. Sono ovviamente delle operazioni che la squadra fa bene a fare, perché davvero con Brown non sappiamo dove andremo a finire. È il garantito del suo contratto è per 30 milioni di dollari all'incirca. Quindi, qualora Brown dovesse poi fare un comportamento tale da portare la squadra a volersi liberare di lui, ovviamente non potrebbe farlo con un peso così grande in termini di money nel cap. Quindi ovviamente queste mosse sono fatte anche per potersi garantire passaggi successivi a norma di regolamento. Quindi il contratto di tutti i giocatori prevede delle voci standard che dicono che per condotta nociva nei confronti del team tu puoi essere sospeso. Se vieni sospeso, a quel punto il tuo garantito si annulla, e quindi attualmente la squadra avrebbe la possibilità di tagliare anche Brown a mali estremi, senza dover sostenere una spesa economica, senza sfruttare poi la capacità del giocatore. Mitrask da poco ha scritto su Twitter, Mitrask è l'ex dei Raiders, l'amica di Marco, sì, che ormai si scrivono tutti i giorni su Twitter, ha scritto: non è detto poi che la squadra multi effettivamente il giocatore, molto spesso mandano la notifica proprio per tutelarsi, poi non riscuotono la multa. Credo che in questo caso la multa sia stata riscossa, perché l'atteggiamento di Brown probabilmente è legato anche al fatto che quei soldini per la colazione li hanno tolti dal portafoglio. Quindi Brown deve stare attento. Ovviamente credo che se venisse tagliato qualche squadra sarebbe ben contenta di raccattarlo, però è un atteggiamento che la squadra fa bene a non far passare, perché è un esempio sbagliato anche verso tutto il resto del gruppo. Una cosa che aveva detto Brown quando ha firmato il contratto con Raiders è che lui portava accountability. Sono riandato a cercarmi sul vocabolario questa parola, perché mi ricordavo che aveva un significato come responsabilità, quindi anche essere sempre a disposizione della squadra, farsi sempre trovare pronto, e mi sembra che forse non sta tenendo fede alle sue parole. Il fatto che lui sia malato durante il training camp ha portato anche dei problemi ai suoi compagni di squadra, nel senso che allenarsi per un defensive back contro un giocatore come Brown sarebbe stato certamente un esercizio utile in vista della stagione, e poi questi atteggiamenti da Dr. Jekyll e Mr. Hyde non sono accettabili neanche per una prima donna come Brown. Ricky, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ricky?
Sì, purtroppo è andata via la tua voce. Comunque non ho capito se mi hai fatto una domanda precisa.
No, ti ho chiesto se volevi dire qualcosa su Brown.
Sì, no, ecco, vabbè, su Brown certo. E comunque fatto sta che è una perdita, fosse anche solo per una partita. Beh, sembrerebbero davvero intenzionati a sospenderlo. Fosse anche solo per una partita, è una a mio avviso davvero molto grave. Brown era la ciliegina sulla torta di una buona off-season, però era il giocatore che secondo me poteva farci fare il salto di qualità, che può fare la differenza in attacco, che può concentrare l'attenzione di tutte le difese avversarie e quindi liberare spazi anche per i compagni. Quindi la mancanza di Brown, che sia per una speriamo solo per una settimana o anche per neanche per una, se riescono a ricucire la situazione, però l'eventuale assenza di Brown secondo me fa calare veramente il livello di tutta la squadra e le mie aspettative per la stagione, che comunque la vedo complicata visto la giovane età del roster è uno schedule, è un calendario difficile, strutturato con tantissime trasferte e migliaia di chilometri da fare per la squadra. Quindi è una giornata per me molto negativa.
Ok, diciamo che l'argomento Brown lo archiviamo, ma continuiamo a fare F5 su Twitter per vedere se arriva qualche notizia. Nel mentre vi voglio comunicare che su Instagram Antonio Brown ha smesso di seguire sia Derek Carr che gli Oakland Raiders, quindi le bambinate continuano a casa Brown. Mauri, lascio la parola a te, iniziamo a parlare invece del roster, dei tagli che ci sono stati, insomma un bilancio dell'off season, a te la parola.
Dunque, l'off season penso come Marco che è stata positiva, secondo me l'innesto più importante è stato quello di Mike Mayock, il general manager, perché ha dato organizzazione e compattezza a una società che negli ultimi anni abbiamo visto che insomma ogni tanto perdeva qualche colpo, e questo ha permesso anche a Gruden, secondo me, di concentrarsi solo esclusivamente sui giocatori e sul gioco. E io ho notato anche da qualche battuta Hard Knocks che un po' Gruden se ne sbatte di tutte queste faccende e lascia appunto che queste cose se ne occupi giustamente Mario, che questo secondo me è un bene per la squadra. Detto questo, mi sono fatto due conti veloci: da quando è finito il campionato l'anno scorso ad oggi sono stati tagliati 77 giocatori tra waived, release, cut e compagnia bella, e più abbiamo attualmente 6 giocatori nella riserva degli infortunati, di cui uno, Doug Martin, è stato tagliato proprio ieri, tagliato nel senso tagliato da questa lista, quindi liberato e tutti gli effetti free agent. e quindi nella lista degli infortunati abbiamo Nathan Peterman il quarterback, ci abbiamo ancora i running back Isaiah Crowell, poi abbiamo defensive tackle Justin Ellis e due cornerback Isaiah Johnson, che è stata la scelta al quarto giro del draft, e DJ Killings. Quindi insomma sono spariti 77 giocatori, è stato il movimento di uomini.
Ti interrompo una precisazione: alcuni di questi giocatori che sono messi nella reserve injured list sono stati messi prima dei tagli che hanno portato al roster dei 53 uomini o per portare il roster a 53 uomini, più giocare nel 2019 con i Raiders. Eventualmente fossero tagliati dalla reserve injured list, potrebbero giocare con una delle altre 31 squadre, ma non tornare nei Raiders per quest'anno. Invece, i due giocatori messi in reserve injured list dopo i tagli dei 53, e cioè sia Peterman che il cornerback rookie Johnson, loro eventualmente dopo 8 settimane di regular season potrebbero essere riattivati. Questo giusto per completezza. Vai pure avanti.
Quindi purtroppo dobbiamo salutare definitivamente Jelly Ellis, perché appunto fa parte di quelli che non potranno tornare. Quindi diciamo che nel nostro roster secondo me ci siamo rafforzati. Il reparto ricevitori secondo me è il reparto che ha beneficiato di più di questo rinnovo, salvo appunto quello che abbiamo appena detto su Antonio Brown, ma comunque io sono abbastanza fiducioso anche degli altri ricevitori che abbiamo portato in squadra. Il reparto è completamente nuovo, abbiamo Tyre Williams da Los Angeles, abbiamo JJ Nelson e Ryan Grant, ma abbiamo soprattutto Hunter Renfro da Clemson, è un rookie e anche lui scelto al quarto giro, ma questo giocatore vedrà perché è utilizzato sia come slot ma soprattutto anche in situazioni molto difficili e complicate, lui sa veramente districarsi con le prese impossibili. L'anno scorso abbiamo avuto diversi problemi nel reparto dei tackle, quest'anno direi che ci siamo rafforzati molto bene a destra con Trenton Brown, fresco campione appunto Super Bowl con New England.
Non è accaduto, no.
Esatto. Ti sbagli, ti sbagli. Non saperlo. Io mi auguro veramente che quest'anno Colton Miller, il nostro tackle di sinistra, abbia avuto il tempo di mettere su un po' di masse muscole, ma soprattutto di aver fatto qualche esercizio di tecnica, e spero di vederlo nella prossima partita, di ritrovare un attimo la fiducia, perché ne abbiamo veramente bisogno. Abbiamo un'ottima notizia da pochi giorni del rinnovo contrattuale del nostro centro, Robin Addison, che è un fondamentale della nostra linea. E siamo lente carenti come guardie, semplicemente perché Gabe Jackson è infortunato, ma mi dicono che piano piano si sta rientrando, quindi forse solo per la prima campionato avremo a sostituto Denzel Good, che ha già giocato nelle nostre partite abbastanza bene. E l'unico dubbio è la guardia di sinistra con Jordan Devney, che insomma è un giocatore di esperienza, 31 anni, però non ha mai giocato partita titolare, vediamo un attimo. Subito pronto ci sarà comunque eventualmente Jonathan Cooper, che secondo me è un po' più valido di Devney, e ricordiamo che fra due giornate potrebbe rientrare dalla sospensione Richie Incognito, che ha qualche garanzia in più da dare, è un po' anzianotto, 5 anni, ma almeno al mestiere. Il reparto running back.
Scusa Mauri, ti interrompo, ma solo perché è arrivata l'ora di lasciarvi per questa volta. Tra l'altro, una cosa velocissima: quello che sembrerebbe che ha tenuti separati Brown è meglio che è Burfict, quindi questo fa abbastanza sorridere visto i precedenti tra Brown e lui, quindi vabbè, fa un po' di romanzesco. Niente, vi saluto, spero che di poter partecipare altre volte, magari in giornate o in orari che non si accavallano con altri impegni, perché mi fa piacere.
Ho perso la tua voce, Marco. Grazie
mi
mille.
Capiscono, e quindi un, un buon campionato a tutti, ci sentiamo spero molto presto.
Grazie, grazie Marco, mille, Marco, buona registrazione, ciao. Saluti ai ragazzi di Adol e approfittiamone anche per ringraziare The Cutting Edge che continua a sostenerci, a darci questo spazio online dove mettere le nostre chiacchiere disturbate dai soliti problemi tecnici che ci rendono praticamente inascoltabili da tutta la redazione italiana. Vai pure avanti Mauri.
Per concludere il discorso sull'attacco, diciamo che dopo la partenza di Jared Cook, il reparto tight end è un reparto che è fondamentalmente formato da ragazzi giovanissimi, dove però si sperano dimostrare il loro valore, perché parlo in particolare di Darren Waller e Derek Carrier, e Gruden ci crede molto a questi ragazzi, poi abbiamo anche Rookie preso anche lui al quarto giro, ma penso che principalmente Gruden punterà su Darren Waller come tight end titolare. E poi abbiamo il reparto running back molto molto giovane, abbiamo Josh Jacobs che è stata una prima scelta, ma ha dimostrato in quegli pochi istanti di gatto nella pre-season, ha fatto molto bene e poi ci ha sorpreso molto anche quanto ha fatto in pre-season di Andre Washington, che eravamo persi un po' per strada, invece l'abbiamo ritrovato in modo molto positivo, quindi il nostro reparto running back insieme a Jalen Richard dovrebbe confermarsi un reparto sempre molto veloce e vediamo un po' cosa combina. Comunque io ho delle buone sensazioni con l'attacco, perché vedo un reparto giovane, dinamico, con una buona tecnica e mi sembra di capire anche dai discorsi che ha fatto Ben che voglio puntare molto, ci stanno anche su lanci lunghi, cose in profondità. Quindi l'unica incognita che io ho all'attacco è quei momenti in cui Gruden lascia decidere le cose a Greg Olson e purtroppo sappiamo che il suo game plan è veramente triste. Quindi spero che di non vedere più quei mezzi passeggini laterali o quelle cose, quelle corsa, lancetto che non porta a niente. Quanto riguarda la difesa, anche la difesa è stata profondamente rinnovata, ho ancora qualche dubbio sui giocatori di linea, ma la nota positiva è che ci siamo rispetto all'anno scorso, un parco molto chiuso e non solo ma anche sulle carte. E poi abbiamo il reparto linebacker, che purtroppo continua a essere un po' un'incognita, perché sembra che su questo reparto i nostri allenatori, il nostro general manager su questo reparto non voglia investire. Una piccola spiegazione, l'ho letta anche su Twitter direttamente dalle parole di Maio, che è che il gioco del football americano si sta evolvendo, sempre più le squadre giocano uno spread offense e quindi ti devi in difesa trovare in campo molto spesso con non più tre linebacker, ma magari anche solo due o uno, perché magari tu riempi più che altro le serie di giocatori, giochi anche con 5 uomini o addirittura 6 in certe situazioni sulle secondarie, quindi è per questo che non hanno investito tanto nel reparto linebacker. Io credo che comunque in difesa manchi ancora un defensive end di peso, quindi vedremo quest'anno come si comporterà Arden Kay. Poi abbiamo il reparto di special team è completamente nuovo, AJ Cool come punter, Carson come kicker e Trent Sieg come long snapper. Poi abbiamo sempre Dwayne Harris ai ritorni, ma diciamo è un reparto molto giovane, nuovo, sembra che insomma stiano trovando un po' di affiatamento fra di loro. Quindi Marco, direi che il bilancio tutto sommato per me è più positivo che negativo per quanto riguarda il roster.
Ricky, siamo passati da una squadra probabilmente una delle più vecchie dell'NFL lo scorso anno ad una delle più giovani. Tu come vedi i nuovi innesti, come vedi quello che è successo al draft e quello che invece è stato fatto in free agency, che sembra quasi un po' l'opposto, cioè persone che amano il football dal carattere molto tranquillo e collaborativo, presi al draft, quindi ragazzi su cui costruire, e magari qualche personalità un po' calda presa come free agent.
Sì, anche se per esempio Jonathan Abram mi sembra lo conosciamo ancora poco, ma ha un bel caratterino anche lui. L'obiettivo mi sembra sia quello comunque di trovare giocatori giovani ma con le palle, insomma, convinti dei loro mezzi e con tanta voglia di giocare. Purtroppo sì, è un vantaggio il fatto, è stata una cosa positiva il fatto che il roster si sia ringiovanito, però allo stesso tempo può essere che con tanti volti nuovi e con molte inesperienze in tanti ruoli, temo che abbia bisogno la squadra di qualche partita di rodaggio, e visto come è fatto il nostro calendario sicuramente non ce lo possiamo permettere, avremo bisogno di partire subito sparati, e quindi la cosa mi preoccupa un po'. L'attacco, ripeto, avevo anch'io buone sensazioni con Antonio Brown. Adesso che c'è questo punto interrogativo, un po' mi preoccupa la situazione, mi preoccupa già di più. Penso che in generale il giocatore un po' simbolo della prossima stagione che sta per iniziare sia Colton Miller, perché la linea d'attacco regge, e nello specifico il left tackle, che è un po' il simbolo che è il giocatore più importante per proteggere il quarterback, riesce a fare il salto di qualità atteso, allora tutta la squadra, penso che Derek Carr saprà fare buone cose e non fare i passaggini di cui parlava Mauri, come abbiamo visto l'anno scorso. Se invece la linea avesse problemi, già anche lì qualche dubbio sul ruolo di guardia, qualche infortunio di troppo, già l'abbiamo, dobbiamo subirlo in queste giornate, allora temo che un po' tutta la stagione sarà problematica. La difesa è sicuramente migliorata, soprattutto nel reparto dei defensive back, mi piacciono anche i giovani, Trayvon Mullen, ma anche questo Keyshawn Nixon, questa sorpresa, mi lasciano ben sperare per il futuro. Anch'io ho qualche dubbio sulla linea di difesa, perché Arden Key anche lì è un po' il giocatore chiave per la difesa, perché sembra di capire che Clarin Ferre è un ottimo giocatore, molto versatile, però forse non è proprio il pass rusher che tutte le azioni viene lanciato sul quarterback. L'impressione è che comunque sia il Arden Key sarà comunque sempre importante per mettere pressione al quarterback, e se riesce a fare un salto di qualità rispetto all'anno scorso, allora tutta la squadra ne gioverà, altrimenti sarà dura, perché i sec l'anno scorso sono stati il nostro punto debole, veramente 13 sec in tutta la stagione, se non vado errato, è un numero veramente ridicolo. In più il nostro defensive coordinator non è che brilla per almeno l'anno scorso per nei blitz, ne hanno sempre utilizzati abbastanza poco, e quindi è un altro giocatore che invece per la difesa potrebbe essere determinante, è proprio l'evoluzione di Arden Key e la sua evoluzione.
Scusa Ricky, particolare, c'è questa novità che l'anno scorso Arden Key giocava come edge a destra, prevalentemente l'ho sempre visto giocare sul lato destro. Quest'anno invece sembra, da quello che ho visto, da quel poco che è stato in pre-season, neanche da o dalle depth chart che sono uscite, sembra che l'abbiano spostato a sinistra forse perché magari per vedere se riesce a entrare con più facilità trovandosi di fronte un tackle di destra, e hanno spostato sulla destra Clarin Ferre, il quale quando era Clemson giocava a sinistra. Per vedere se riescono a trovare un modo per entrare meglio la linea offensiva.
Sì, sicuramente adesso la tendenza è anche quella di muovere un po' i difensori e i defensive end. Anche Miller a Denver gioca a sinistra, non gioca a destra, anche se a destra è il classico pass rusher, dovrebbe stare a destra, no? Affrontare il left tackle di sinistra. Però oramai
Denver è una cosa leggermente diversa, perché loro giocano con una difesa 3-4 e quindi in realtà Miller è un silent back, quindi...
Sì, però gioca comunque sul lato sinistro, dove 3-4-4-3, da quel lato c'è il di solito c'è il tight end, quindi in esatto. Teoria potrebbe anche esserci un, come dire, un ostacolo in più da superare.
Esatto.
Però ecco, quello sul lato, quello impreciso mi è sembrato, da quel po' che ho visto, mi sembrava più bravo soprattutto a leggere quello che succedeva in campo. L'anno scorso l'ho visto spesso, a parte che era, non riusciva a completare il sec, a placcare.
Fa parte anche della maturazione del giocatore, parliamo così.
Sì, adesso mi sembrava... Sì, era molto giovane, inesperto. Adesso mi sembrava, da questa pre-season, che riuscisse a leggere meglio il gioco e quindi a trovarsi nella posizione giusta, a fare la cosa giusta nel momento giusto. Perché comunque un defensive end poi, oltre al pass rush, deve anche pensare a difendere sulle corse e eventualmente seguire il quarterback, quindi insomma che va in scram. Deve essere un giocatore completo. Dagli indizi mi sembra che sia maturato anche da quel punto di vista, quindi io che non ero tanto un fan di chi, mi lascia ben sperare per questo inizio di campionato. Ho qualche problema, qualche dubbio sui defensive tackle. Sono tutti molto versatili, forse ci manca quello, la roccia che contrasta i giochi di corsa, il muro che non fa passare gli avversari, anche perché giocando poi magari solo con due linebacker, se hai una linea di difesa che riesce a fare davvero da schermo per il linebacker, ti risolve molti problemi.
Infatti, a proposito di questo, si è rimasti tutti molto sorpresi quando alla fine della pre-season, con i tagli dei 53, è stato prima tagliato e poi messo in practice squad Anthony Rush, perché si era comportato molto molto bene come defensive tackle, parliamo di un giocatore di 325 libbre, e ci aspettavamo quasi tutti che potesse entrare nei 53, e invece è stato scartato e all'ultimo secondo è stato preso questo Corey Liguet, che è comunque un defensive tackle di importanza a San Diego, adesso a Los Angeles. Però è molto, molto carriere il front seven dei Raiders.
Sì, Liguet sulla carta è forte, ha avuto qualche problema fisico, adesso non mi sembra proprio top della forma, difatti addirittura nella depth chart non è titolare backup, però se riesce a recuperare bene è una buona presa, secondo me. Ho qualche dubbio su PJ Hall, perché non ho ancora mai ben capito cosa sa fare bene.
No, ma lui sta nel senso della rotazione dei defensive tackle, che sai, comunque hanno bisogno di tirar fiato.
Sì.
Anche Jonathan Hankins non è che può giocare tutti gli snap di tutte le partite, quindi ogni tanto
certo,
di avere una rotazione. E PJ Hall è comunque un giocatore di peso, ci ricordiamo ancora che alle combine ha tirato su 42 ripetizioni a panca, cioè è uno che comunque il fisico e la forza ce l'ha. Non è probabilmente un giocatore da farlo giocare a titolare tutta una partita, quello sì.
Beh, inserire un attimo per quanto riguarda Anthony Rush, perché i Raiders hanno tagliato alla fine i due giocatori che si sono fatti notare di più nella pre-season, che sono dal lato difensivo Anthony Rush, offensivamente invece il wide receiver Keelan Doss, che era il mio sleeper di quest'anno, quindi sono triste del fatto che ovviamente sia stato tagliato. C'è da considerare però una cosa, Gruden l'ha detto forse con dei termini che non sono stati vivi e magari hanno fatto un po' male a Keenan Doss dopo che il giocatore ha scelto di accettare l'offerta della practice di Jaguars anziché quella dei Raiders. Ha detto: quello che avete visto voi su Hard Knocks e nella pre-season non è lo stesso che abbiamo visto noi nei filmati. Nella pre-season giochi terze scelte e backup al più, perché i titolari non giocano, quindi farsi vedere positivamente è più facile se hai del talento, però magari non è abbastanza per entrare in un roster dei 53, tant'è che entrambi sono stati tagliati e nessuno li ha richiesti via waivers, quindi significa che anche altre squadre non erano disposte a sacrificare dei giocatori per avere loro al roster e sono rimasti disponibili per la practice squad, per cui giocatori interessanti, magari di prospettiva, ma che devono ancora svilupparsi, e quindi anche questo spiega il perché delle scelte.
Sì, lo posso capire forse più per Doss, perché un ricevitore deve saper far correre le tracce, entrare in sintonia con il quarterback, è un po', non basta il fisico. Per quanto riguarda Rush, insomma, sì, io capisco che sia grezzo, però deve fare defensive tackle e spostare un po' di persone alla fine. Secondo me un giocatore, è vero che è pre-season, quindi si tende a non valutare in modo troppo positivo certe prestazioni, però un giocatore come lui secondo me ci serviva. Poi anche Ellis è infortunato, quindi
io diciamo che ho tenuto lui tagliando PJ Hall.
Beh, forse alla fine sì. Adesso mi ha un po' come dire, preso in contropiede il Raiders prendendo nella free agency Corey Luggett, quindi aggiungendo ancora un giocatore. Però forse comunque, sì, forse avrei preferito Rush che non PJO.
Comunque ricordiamo che la stagione è molto lunga e la battaglia nelle trincee è molto dolorosa, e comunque la stagione ci saranno sicuramente degli infortuni, soprattutto per i difensori.
Sì, sì, sì.
E mi fa molto piacere che comunque Anthony Rush è rimasto nella practice squad e sicuramente avrò modo durante l'anno di entrare in squadra, perché non ci credo che arriviamo fino a fine campionato con questi quattro difensori titolari. Cioè,
vorrei fare una. Scusa, no.
No, prego, prego.
Volevo fare una domanda sia a Ricky che a te, Mauri, per quanto riguarda il taglio di Brandon Marshall. Alla fine abbiamo quattro linebacker nel roster in questo momento e sembrerebbe quasi che la scelta sia quella di proseguire così, a meno di infortuni, perché non hanno guardato tanto al mercato, sembrerebbe in quella posizione.
Sì, hanno guardato, ma in realtà adesso i linebacker sono 5 perché è rientrato Kyle Wilber, che comunque verrà usato più altro negli special team.
Hai ragione, è vero, mi sono dimenticato del Tegro. Cosa ne pensate del taglio di Marshall?
Beh, evidentemente non era in forma, è solo una questione, credo, fisica, cioè atletica, non era riuscito, aveva un infortunio, si stava curando infortunio e pensava di usare il training camp per arrivare al 100% della forma, è riuscito e qui purtroppo gli è andato, purtroppo, o interpretatelo come volete, però è andato il ben servito.
In generale abbiamo detto anche che un motivo per il suo taglio è che lui non partecipava agli special team.
Sì, c'è questa cosa degli special team che in effetti il coach staff è sempre molto attento agli special team. C'è certi giocatori, Wilber o anche Leavitt, che abbiamo tenuto a sorpresa come è un reparto che che sicuramente non vuole sottovalutare, quindi tenere dei giocatori specifici per quel settore della partita. Però credo che sia dovuto soprattutto per quello, per il fatto che non fosse a un livello atletico, fisico-atletico accettabile. Il fatto che di avere pochi linebacker a roster è un po' appunto di questo trend di dover affrontare squadre, non solo squadre che giocano per i ricevitori, ma anche, se ci pensate, squadre che hanno tight end velocissimi, che una volta si usavano i tight end soprattutto per bloccare, adesso i tight end sono un ricevitore in più, e quindi spesso si trovano, non solo i Raiders che storicamente hanno problemi a difendere sul tight end, ma tutte le squadre NFL hanno spesso problemi a dover marcare un tight end che è sostanzialmente un ricevitore grosso con un linebacker. Quindi spesso si impazziscono le squadre a cercare questi linebacker che siano veloci a tenere il passo. Adesso la tendenza è superare questo ostacolo e dire: bene, mi metto un defensive back in più.
Con l'acquisto di Joy, che normalmente sì, sarebbe una free safety, Joseph e Eric Harris e Jonathan Abram, e usano la marcatura tight end.
Difatti, giocheranno con tre safety invece. In spurio tra corner e di tutto, ci sta anche il fatto che di non avere molti line roster. Speriamo più che altro che pochi riescano a avere adeguate, soprattutto Barfield ha temperamento, però ha una personalità, e speriamo che quei pochi siano pochi. Ma a me piace perché invece è un giocatore che sanno muoversi su tutto il campo, non è un grande placca, è un po' grave, però sulla carta mi piacciono abbastanza quelli che i giocatori che abbiamo.
Io passerei un attimo all'analisi della stagione e alla prossima partita, se sei d'accordo.
Vai.
Come prima dicevamo che la stagione dipenderà molto da come in attacco riuscirà a rendere Colton Miller nostro left tackle. Io penso che in difesa, dove siamo notevolmente sulle secondarie, lo stesso discorso si potrà fare sul cornerback Aaron Conley, prima scelta di 5 anni fa. È giunto il momento che lui dimostri veramente il suo valore come prima scelta, un draft. Quindi vediamo un attimo se riuscirà a creare differenza e separazione con gli avversari, perché mi sembra che ultimamente, parlo di partite di campionato, non ha poi esaltato così tanto. Quindi vediamo un attimo se riuscirà proprio a fare la differenza tra i giocatori. Io, Max, se sei d'accordo, passerei un attimo a fare due chiacchiere su quello che ci aspetta come intero campionato. Insomma.
Vai, parla a ruota libera.
Niente, io analizzando il campionato mi sono reso conto di una cosa, che dunque, innanzitutto la prima cosa da dire è che alla week 6 avremo la pausa.
quella non la perdiamo.
Esatto, però mi sono accorto che appunto le prime 5 partite prima della pausa sono effettivamente le partite forse più difficili di tutta la stagione. Vabbè, la prima abbiamo i Broncos, ma poi dopo abbiamo i Chiefs, abbiamo i Vikings, abbiamo i Colts, quali sappiamo che si sono rafforzati, hanno una super difesa. Quindi penso che sarà molto importante per noi dimostrare il nostro valore e partire subito bene all'inizio, perché poi dopo la pausa, che ci servirà appunto per recuperare anche forze e giocatori, avremo partite un po' più facili, ad esempio i Texans, i Lions, i Bengals, i Jets, quindi è importante per noi partire veramente bene in queste prime 5 partite, perché secondo me insomma, le cose saranno un po' più facili.
No, cioè, sono in disaccordo, perché dopo il bye c'è Packers e Texans in trasferta. E i Texans non sono facili, Maurizio, sono fortissimi. L'anno scorso si è infortunato quarterback, in questo momento mi viene in mente il nome, però sono, per me, sono tra i favoriti della conference. Secondo me dobbiamo venire via da Londra con un record positivo 3-2, se no sono cazzi veramente. È veramente complicato questo calendario. Tra le partite sono Broncos, che non è facile, poi Chiefs, Vikings. Io sono molto preoccupato.
No, guarda che i Texas non sono poi così forti. Tra l'altro hanno perso la loro prima scelta, Jadon Clowney, di alcuni anni fa. J.J. Watt ormai è anziano e passa da un infortunio all'altro, quindi non è neanche detto che alla week 8 sia ancora titolare, perché ultimamente salta tantissime partite. In attacco non sono così forti, perché va bene, adesso hanno preso Laramie Tunsil da Miami, ma la loro linea è veramente ridicola, la loro linea offensiva, quindi io non li vedo così forti sinceramente. Packers ci abbiamo giocato pre-season, li abbiamo battuti, va bene, erano rincalzi, tutto quello che vuoi, ma non sono più questa squadra dominante a parte Aaron Rodgers come gli ultimi anni. Ci sono Lions, Bengals, Chargers, ma secondo me abbiamo la week 15 Jaguars, cioè secondo me si fa. Io appunto vedo le prime 5 partite importanti che dobbiamo assolutamente vincere. Quella vedo un attimo.
Sì, anche comunque il fatto che dobbiamo anche migliorare un po' come prestazioni in trasferta. Per l'anno scorso c'era una bella differenza tra le partite in casa, al di là poi del risultato finale, comunque l'approccio alle partite in casa era, si vedeva la differenza rispetto a quelle in trasferta. Speriamo che insomma riescano ad affrontare con più, essere più convinti dei propri mezzi e affrontare le trasferte con più coraggio, diciamo.
Io pure mi sono fatto due conti e prevedo 10 vittorie e 6 sconfitte. Voi avete fatto qualche calcolo?
Io rimango sull'8-8 che ho preventivato, sempre che Antonio Brown sia nel roster.
E anch'io sono più sulla linea di Marco.
Quindi niente playoff?
Ah, se le altre squadre della division fanno più schifo di noi, magari qualche speranza c'è. No, a parte gli scherzi, abbiamo delle carte per poter giocarci ogni partita, perché talento nel roster ne abbiamo. Poi tutto starà nel vedere se abbiamo una squadra. Questo non lo sappiamo fino a che non lo vediamo in regular season.
Comunque l'FC West è ancora quest'anno è una delle opere più...
Sì.
Considerando comunque che i Chiefs hanno anche preso il running back ex Bills McCoy, che se in forma è un'altra arma nell'arco di Andy Reid,
che lui sa usarlo bene, sa usare bene il giocatore. Comunque sì, ha ragione Mauri, nel senso che sono le prime 5, se riusciamo a non uscire con le ossa rotte dalle prime 5, allora poi possiamo anche giocarcela in qualche modo. Settembre è fondamentale secondo me per il futuro della stagione.
Ok, allora avevamo ricevuto da un ascoltatore che richiedeva informazioni sul fatto che roster ha pochi linebacker e pochi linebacker. Per i linebacker abbiamo già discusso. Per quanto riguarda i running back, la mia è molto breve ed è questa. Abbiamo preso al draft Jacobs per utilizzarlo nella stragrande maggioranza degli snap, sia come running back che come ricevitore dal backfield. Quindi Jacobs, se sfruttato come da programma, ha la possibilità di essere un giocatore da 1000 yard su corsa e almeno 500 su ricezione. Questo ovviamente se rimarrà sano e se si dimostrerà valido come pensano i Raiders. È un giocatore che ad Alabama, come ci ha detto Mauri in passato, divideva il backfield con altri giocatori, quindi non è mai stato il cavallo da tiro. Ai Raiders dovrebbe avere questo ruolo, vediamo se sarà all'altezza delle aspettative. Però effettivamente avere molti più giocatori a meno di infortuni secondo me non era necessario. Abbiamo Jalen Richard che è utile soprattutto come ricevitore. DeAndre Washington in questa pre-season ha fatto vedere di essere recuperato dal punto di vista fisico e mentale e quindi potrebbe contribuire per qualche portata. E poi abbiamo il rookie fullback Alec Ingold, che anche lui ha dimostrato a quanto pare in allenamento soprattutto di essere una buona arma per le ricezioni e anche un buon bloccatore. Voi come lo vedete?
Ricky?
Bah, probabilmente forse Gruden non pensa di utilizzare il gioco di corsa in modo così massiccio come forse l'anno scorso. In effetti avere solo un running back rookie, tra l'altro, fisicamente non è detto che sia abituato a sopportare molte portate. In più quasi 16 partite, sono difficile che tutti i running back riescano a fare 16 partite senza avere almeno qualche acciacco. Quindi ho col suo che il gioco di corsa venga un po' messo in secondo piano, vediamo. Comunque se il running back, qualche running back lo si trova anche in caso di infortuni, si trova qualcosa si trova sul mercato, o soprattutto qualche giovane, ne abbiamo uno nella practice squad, e poi sul mercato qualcosa si può riuscire a trovare. Lo stesso Doug Martin è stato tagliato, ma probabilmente non credo che verrà preso da altre squadre, potrebbe anche rientrare in un secondo momento.
Con noi però non potrà giocare Martin perché era in
è stato tagliato prima, sì.
Sì, io penso che tre running back titolari più un fullback siano sufficienti per la squadra. Comunque sono tre running back che vengono usati in tre situazioni diverse, perché andrò sempre usato più per dei terzi in gol o terze uno, e mentre Jalen Richard potrebbe essere usato come quel misto tra running back e ricevitore wide open, mentre sì, Joe Jacobs magari potrebbe fare dei primi secondi down, quindi con tre giocatori per tre situazioni diverse di gioco, ma non penso che siamo sottodimensionati. Io per Joe Turrafaco sono abbastanza contento.
Finché rimangono tutti sani non siamo sotto.
Comunque il ruolo dei running back è uno di quei ruoli che durante la stagione si trovano sempre dei free agent, dei giocatori che rientrano nei colati eccetera. Non è uno di quei ruoli che ci sono veramente tanti giocatori sul mercato a disposizione. Non mi preoccupa, sarebbe più problematico se si facessero male, non so, i due tackle titolari, sì. E durante la stagione andare a trovare un tackle bravo da usare come svincolato, così è un po' più difficile, insomma.
Ma quello che running back che abbiamo nella practice squad lo conosci?
Mai sentito. Mai
da visto. Maria Crockett.
Sinceramente io avrei tenuto più volentieri Mac Brown. La grossa delusione è stato questa primavera, quando c'è stato il taglio, diciamo a inizio stagione,
Chris Warren.
Il taglio di Chris Warren, perché tutti noi ci speravamo per quanto di buono aveva fatto vedere l'anno scorso, ma lui si è presentato al camp completamente fuori forma, e questo ha fatto veramente imbestialire John Gruden, perché lui si aspettava i giocatori all'inizio del camp trovarli già abbastanza in forma, cioè è chiaro che vanno in vacanza quando finisce il campionato, ma devono continuare comunque dopo ad allenarsi, farsi trovare pronti. Invece lui è arrivato veramente in condizioni pessime, e questo l'ha fatto veramente arrabbiare e l'hanno tagliato immediatamente.
Vorrei farvi una domanda molto veloce, perché siamo addirittura d'arrivo. Cosa pensate della stagione di Hard Knocks di quest'anno?
A me ha deluso un po', sinceramente. Mi era piaciuto ad esempio molto l'anno in cui ci sono stati gli Houston Texans, perché hanno fatto vedere anche cose private, un po' di alcuni giocatori, hanno fatto vedere un po' meglio il discorso dei tagli durante la pre-season, hanno fatto vedere un po' anche dei contrasti fra allenatori e giocatori. A me quest'anno è un po' deluso, sono menati molto con Antonio Brown, insomma, non lo so, non mi ha particolarmente amato.
Io passo perché l'ho visto molto poco, mi sono piaciute le immagini, così la qualità è sempre molto alta dei video dell'NFL, però sì, non mi ha entusiasmato, per poco che ho visto non, anche a me non è che abbia entusiasmato, però l'ho seguito, sono riuscito a seguirlo poco.
Anche io dalla mia mi sono annoiato abbastanza, soprattutto tutte quelle parti concentrate sul Gruden e il suo knock on wood if you are with me, che stava francamente un po' prendendo all'anima dal mio punto di vista. Quando diventano tormentoni inizio ad annoiarmi. Mauri, Monday Night Football per iniziare la stagione contro i Denver Broncos, cosa vogliamo dire?
Allora, innanzitutto 10 settembre, puntate l'orologio alle 4:20 del mattino, diciamo da noi sarà già martedì mattina, quindi niente, Denver Broncos, io l'altro giorno mi sono ascoltato anche il podcast dei nostri amici di Denver Broncos Italia e tipo da quello che contavano loro che diciamo che il loro reparto un po' in difficoltà forse in difesa è quello dei linebacker, e mentre in attacco sono un po' preoccupati per la condizione della loro linea offensiva, quindi questo si sposa abbastanza bene per come siamo messi noi, salvo che sarà la classica partita che verrà vinta nelle trincee. Noi dobbiamo stare molto attenti ai loro due rusher, che sono Von Miller e Bradley Chubb. Von Miller sarà opposto al nostro Trent Brown, il nostro right tackle campione. Mi preoccupa molto la situazione Bradley Chubb, che dovrà essere fermato dal nostro Colton Miller. Quella secondo me sarà un attimo la chiave della partita. Loro hanno come wide receiver molto molto forte Emmanuel Sanders, quindi io mi aspetto una super partita di Darren Conley, se sarà lui a marcarlo, perché Emmanuel Sanders è veramente pericoloso. Ho guardato un po' di statistiche, ho visto che noi siamo in testa come statistica perché abbiamo 63 vittorie con 52 sconfitte e 2 pareggi. Queste vittorie prevalentemente sono state fatte in casa, 34. Quindi vorrei continuare a migliorare questa statistica. Vedo una partita combattuta. Loro ci danno un po' per spacciati. Ho sentito un po' vari podcast. Credono tutti molto inferiori. Ci credono ancora la squadra dell'anno scorso. A sentire i nostri avversari molto se faremo 4 vittorie, io credo invece che quest'anno siamo migliorati molto e possiamo giocarsela bene.
Ricky?
Sì, è un po' ci metterà sicuramente subito alla prova la linea d'attacco, perché la pass rush dei Broncos è sicuramente tra le migliori della Lega, quindi il discorso che si faceva all'inizio, cioè la protezione di Carr, vedremo subito un po' di che pasta siamo fatti e se siamo in grado di proteggere il nostro quarterback in modo decente. La vedo comunque una partita dura, difficile. Poi le prime partite di campionato spesso sono un po', come dire, un po' anomale, perché non sempre le squadre riescono a dare il meglio di sé, però allo stesso tempo non mi ricordo qual è stato il nostro ultimo esordio vincente in campionato, penso che risalga a qualche decennio fa.
Beh no, quindi, avevamo vinto no. contro New Orleans all'epoca
era
di Rio, no?
Mi sembra era che fosse la prima di campionato.
Mi sembra di sì.
Appunto, quando riusciamo a partire bene, poi allora il campionato si mette sulla buona strada.
Un'ultima cosa, loro si presenteranno come quarterback con Joe Flacco. Quindi stiamo molto molto attenti sui lanci in profondità, dove lui potrebbe essere anche pericoloso.
Assolutamente sì, anche se ultimamente diciamo è nella fase calante della carriera, però è un giocatore sempre da tenere sotto controllo. Pensate che riusciremo a mettere le mani a Flacco e iniziare la stagione con qualche sec?
Ma guarda, io mi accontenterei molto più che quello che riuscissimo a fermare le corse, perché l'anno scorso, parlo soprattutto della partita diciamo di andata, diciamo così, ci hanno veramente punito con le corse. Loro hanno due running back secondo me veramente forti, in particolare a me piace tantissimo Royce Freeman da Oregon, avrei voluto tantissimo ai Raiders, anche Phillips Lindsay non è da meno, insomma. Vorrei, a differenza degli altri anni, che per noi le corse sono sempre stato un problema, vorrei tantissimo cominciare finalmente a fermare le corse, e in modo tale da annullare i tre down e arrivare a un punt. Poi, se in aggiunta a questo riuscissimo anche a fare qualche second, sarei anche bene.
Sì, perfettamente d'accordo. Penso che Flacco lo faranno lanciare il meno possibile. È appena arrivato, squadra nuova, e non è appunto, non è più quello di una volta, cercano di proteggerlo più che possono ed evitare gli errori. Quindi penso anch'io che la cosa più importante sia proteggere, sia difendere sulle corse.
Non so voi, ma io dal punto di vista della difesa sulle corse sono abbastanza fiducioso quest'anno.
Sì, anch'io. E anche perché, sai perché? Perché vedo che i nostri defensive tackle non solo mi piacciono i titolari, ma io sono contento anche dei backup e delle riserve, addirittura fino a arrivare alle practice squad. Invece siamo un po' carenti, secondo me, sui defensive end, non tanto i titolari, ma non siamo fortissimi sui giocatori, siamo come backup.
Ricchi?
Sì, e poi a volte ci si dimentica anche che il gioco di corsa deve essere la difesa sui giochi di corsa deve essere ben supportata dai cornerbacks, soprattutto sulle corse esterne per quanto riguarda gli screen pass, che va bene, non sono proprio giochi di corsa, però sono portati avanti da running back. Quindi mi aspetto un buon supporto da parte di tutto il backfield in generale, ecco.
Va bene, io direi di chiudere. Salutiamo, prima diamo i nostri riferimenti e poi i saluti finali. Il podcast ovviamente è collegato al blog di Raiders Italia, potete seguirci su Facebook a Raiders Italia, su Twitter @ Raiders Italia oppure @ Let It Rip Ita, tutto intervallato da underscore. Il blog, dove purtroppo poco tempo per scrivere ultimamente, è raidersitalia.wordpress.com. Se volete mandarci un'email potete usare raidersitaliapodcast@gmail.com. Grazie mille ragazzi, speriamo che sia una bella stagione, che record a parte ci faccia divertire, perlomeno visto che l'anno scorso era una sofferenza anche solo guardare le partite. Ciao Ricky, dimmi.
Ciao, go Raiders.
Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, ma vorrei ricordare anche una cosa, che questo podcast è un po' anche diciamo la voce che manda un saluto al nostro Raiders Italia Booster Club, presidente Raffaele, ma vorrei anche dire che se siete interessati, chi ci ascolta e non è ancora iscritto e eventualmente iscriversi al nostro club, può contattare appunto tramite la nostra pagina Facebook o il blog. Dove ci divertiamo molto, facciamo raduni senza fine di lucro, non ci sono iscrizioni, però ce la spassiamo veramente tanto e probabilmente andremo belli numerosi a Londra il 6 ottobre a vedere la partita contro i Bears, quindi se ti è interessato può aderire al nostro gruppo. Grazie, io vi saluto, vi ringrazio, ciao Ricky, ciao Marco e ci sentiamo alla prossima.
Buon football, ciao, 100ª stagione NFL e 60ª stagione dei Raiders. A presto, ciao.
Ciao.